Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro! Sì!
Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, io sono la Sara dalla Perla Nera di Novara e direi che possiamo partire con una nuova puntata di Musica e Cultura. Questo pomeriggio però sono da sola, io ve lo dico, vi avviso, così sapete già che oggi è cultura proprio a manetta, però ho pensato di raccontarvi la storia di un grande imperatore e conosciuto anche come grande filosofo, Marco Aurelio. Allora, Marco si chiamava innanzitutto Marco Annio Catilo Severo, tutti lo conoscono come Marco Aurelio però. Nacque a Roma nel 121 d.C. in una villa sul Monte Celio, da una nobile famiglia che dichiarava di risalire addirittura a Numa Pompilio. Fin dalla fanciullezza Marco, anche grazie ai suoi insegnanti greci, mostrò una forte propensione alla filosofia. Non solo, si vestiva e si comportava come i filosofi greci. Lo stesso imperatore Adriano, appassionato appunto della Grecia, si occupò della sua educazione, facendogli studiare retorica e diritto, nominandolo cavaliere a 6 anni e facendolo entrare nel collegio dei sacerdoti del dio Marte a 8. A 15 anni assunse la toga virile e si fidanzò per volere dello stesso Adriano con la figlia di Lucio Elio Cesare, che era il figlio adottivo dell'imperatore. Fin dall'infanzia fu introverso, un personaggio molto riservato, ma soprattutto molto riflessivo. E ci facciamo subito una pausa? Però carichiamoci un po', eh? AC/DC e subito dopo i Queen. A tra poco!
Leave.
turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Eccoci tornati allora, pronti per questa storia dell'imperatore Marco Aurelio. A 18 anni morì l'erede di Adriano, Lucio Cesare. Poiché Marco era troppo giovane, fu sostituito da Antonino Pio, che Adriano aveva obbligato all'adozione di Marco, insieme al figlio di Lucio Elio Cesare, che era Lucio Vero. Marco Aurelio non fu contento di lasciare la villa dove viveva con la madre, che ormai era vedova, per trasferirsi nella reggia di Adriano, poiché non aveva brame di potere e sentiva questo come una vanità, e in seguito però divenne anche una responsabilità. Diventato membro della casa imperiale, Marco rispettò comunque tutti i parenti, continuando a condurre una vita sobria e senza lussi. Amava il pugilato, la lotta, la corsa, il gioco della palla, ma soprattutto la sua passione, la filosofia. Morto Adriano e diventato imperatore Antonino, Marco ricevette da lui incarichi diversi. Divenne questore, poi console e pontefice, in più l'appellativo di Cesare. Avrebbe preferito sicuramente dedicarsi agli studi e alle riflessioni, ma nonostante ciò non si oppose mai alla sua sorte. Quando Antonino Pio fu prossimo alla morte, chiamò Marco al suo capezzale, confermandolo suo successore. Poi ordinò di portare alla camera di Marco Aurelio la statua della Dea Fortuna, che stava nella stanza degli imperatori, quindi spirò sereno. Facciamo una breve pausa, Slipknot, e subito dopo il System of Down. Eccoci tornati qua sulla Perla Nera, perché se fosse sintetizzato solamente adesso, sto navigando nella storia di Marco Aurelio, che è stato appena eletto imperatore. Associò al comando il fratello adottivo Lucio Aurelio Vero Commodo. Per la prima volta ci furono così due Augusti. Certamente Marco non aveva molta fiducia nel fratello adottivo, ma riteneva suo dovere comunque assecondare il desiderio dell'imperatore Adriano. In quel periodo però, nonostante gli fosse portata la dea Fortuna nella stanza, non ebbe poi così fortuna, perché il Tevere straripò, distruggendo case, gente, bestiame, e provocò anche una gravissima carestia. Entrambi gli imperatori comunque si prodigarono generosamente e anche molto personalmente, ma nuovi imprevisti colpirono l'impero. Infatti l'Oriente, la Germania e la Britannia si ribellarono, costringendo Marco Aurelio, che era amante della pace, a fare la guerra. E durante la campagna contro Quadi e Marcomanni, Marco Aurelio scriverà una delle opere filosofiche più apprezzate da ogni epoca, Colloqui con se stesso, scritta in greco, dove tutto, e specialmente le battaglie, sono viste come un inseguimento di una gloria inutile e insensata. Nel 162 d.C. la cacciata del governatore della Siria fece scoppiare la guerra contro i parti. Intanto i catti invadevano la Germania e la Rezia e in Britannia si covava la ribellione. Così Marco Aurelio mandò in Germania e Britannia valorosi generali come Calpurnio Agricola e Aufilio Vittorino. Contro i parti, che avevano invaso l'Armenia sconfiggendo due eserciti imperiali, mosse invece un potente esercito comandato da Lucio Vero. Questi però, invece di comandare l'esercito, trascorse il tempo negli svaghi. Marco sopportò pazientemente e comunque la spedizione fu lo stesso un successo grazie anche al generale Stazio Prisco. L'Armenia fu occupata e trasformata in protettorato. A Lucio naturalmente fu conferito il titolo di armeniaco. Entrambi gli imperatori celebrarono il trionfo nel 166 con i due figli, Commodo e Annio Vero, che nell'occasione ricevettero anche il titolo di Cesare. Altra pausa? Ma sì, dai, sentiamo un po' di musica. Cranberries, Just My Imagination, e Cure con Picture of You. A tra poco.
pieces of you and never hold on to your heart. Looking so long for the old words to be true, you're always just breaking apart my pictures of you.
Allora, rieccoci tornati. Il grande imperatore Marco Aurelio fu saggio e rispettoso delle istituzioni repubblicane e del Senato innanzitutto. Affidò infatti ai senatori incarichi e funzioni giudiziarie, escludendo persone equivoche, favorendo invece anche i poco abbienti, basta che fossero meritevoli. Aumentò i giorni lavorativi per l'amministrazione della giustizia, autorizzò che i processi ai senatori si svolgessero a porte chiuse. Tentò anche nuove vie commerciali anche presso l'imperatore cinese nel 166. Dovete sapere che i cinesi lo conoscevano col nome di Han Tun. In tempo di carestia distribuì fra le città italiche frumento destinato a Roma e organizzò anche rifornimenti. Fece arruolare i gladiatori nell'esercito per toglierli dalla schiavitù e limitare i divertimenti. Istituì l'anagrafe. Ogni cittadino romano doveva registrare i propri figli entro 30 giorni dalla nascita. Restaurò le vie di Roma e le strade provinciali. Un'altra chicca che si racconta negli scritti è che in seguito alla caduta di schiavi che facevano gli acrobati nel corso di un'esibizione, l'imperatore prescrisse di stendere sul terreno dei materassi. Come oggi è obbligo d'uso le reti di salvataggio. Quindi è stato anche una persona molto molto previdente e comunque anche a difesa del lavoro degli schiavi. Nel 167 scoppiò una nuova rivolta in Germania ad opera dei Marcomanni, proprio mentre i due imperatori stavano per partire per il fronte di battaglia. Scoppiò a Roma una grave pestilenza, le vittime furono migliaia. Per il trasporto dei cadaveri si dovettero impiegare addirittura vetture e carri e vennero emanate leggi severissime sulla sepoltura dei morti e vietata la costruzione di tombe senza le precauzioni prescritte. Marco Aurelio dedicò statue alle vittime più illustri e non solo, fece seppellire a spese pubbliche la gente del popolo. Infine, gli imperatori partirono verso la Germania. Le legioni di confine avevano subito due sconfitte e i barbari avevano assediato Aquileia. Ma prima di raccontarvi questa marcia, ci facciamo un'altra pausa, ci ascoltiamo i Doors e subito dopo gli Offspring.
Untrue, you know that I would be a liar if
I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Before you got 3 to 5 and it kicked out the door. The public defender really did try.
Allora, la marcia verso il nord, che in realtà scoraggiò i ribelli che si ritirarono, ma i due imperatori valicarono le Alpi comunque per difendere l'Italia e l'Illirico. Nei pressi dell'odierna Venezia, mentre viaggiava in carrozza con il fratello, Lucio Vero morì improvvisamente di infarto. Marco, nonostante non è che approvasse molto la vita del fratello, comunque dopo la sua morte lo fece divinizzare. Non aveva superbia né sopravvalutava il suo intelletto. Prima di prendere qualsiasi decisione, Marco chiedeva consiglio ai suoi legati. Perché, dai suoi scritti stessi, è più giusto seguire il consiglio di tanti illustri amici che esigere da loro obbedienza alla mia unica ed esclusiva volontà. La guerra aveva dissanguato l'erario, per cui Marco, per non imporre aggravi fiscali, e questo è molto interessante, mise generosamente all'asta nel foro di Traiano preziosi oggetti personali, coppe d'oro, piatti d'argento, statue, vasellame, gioielli e gemme, tutte di sua proprietà. Alla fine della guerra, risanato il bilancio, Marco autorizzò chiunque lo volesse a rivendergli la merce acquistata e riprendersi il proprio denaro, ma ciò senza obbligo. Direi proprio uguale a chi ci governa adesso, ma sorvoliamo. Marco Aurelio aveva concesso a diverse tribù barbare di stanziarsi all'interno dell'impero in cambio di terre da coltivare, ma con l'obbligo di prestare servizio all'esercito. Il progetto di colonizzazione fu stroncato però dalla rivolta di Avidio Cassio, questo in Oriente, che si proclamò imperatore così. Si dice però che fu istigato dall'imperatrice Faustina, parliamo della moglie di Marco Aurelio, che era convinta che il marito avesse i giorni contati. La rivolta naturalmente fu domata e la testa di Cassio portata all'imperatore, che la fece comunque seppellire e si adoperò perché nessuno dei complici della ribellione venisse ucciso, nemmeno un senatore. Marco fu molto tollerante verso la moglie Faustina, che a Gaeta si dice frequentasse volentieri marinai e gladiatori. A chi suggeriva di ripudiarla, l'imperatore rispondeva che insieme alla donna avrebbe dovuto restituire anche la dote, cioè l'impero che aveva ricevuto dal suocero quando questi l'aveva adottato per volontà di Adriano. Ma neppure col figlio Marco Aurelio fu fortunato, parliamo di Commodo, fu più gladiatore che principe, tant'è vero che diventato imperatore scese nell'arena esibendosi in pubblico. Facciamo un'altra pausa però, i Rolling Stone e subito dopo Yuhu. We'll be right back.
us to down.
Talking about my generation,
just because we get around.
Talking about my generation,
things they do look awful.
Talking about my generation,
I hope I die before I get old.
Talking about my generation,
try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all
say.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around.
Things
they do look awful cold.
I
hope I die before I get old.
Eccoci tornati. Marco Aurelio ripeteva il detto di Platone: le città fiorirebbero se fossero governate da filosofi o se i governanti governassero con filosofia. L'imperatore Marco Aurelio, amante della pace, morirà per ironia della sorte sul campo militare. Da colloqui con se stesso. Poco è il tempo in cui vive ciascuno, piccolo il ristretto angolo di terra ove ciascuno continua a vivere e scarsa la fama presso i posteri. Sia anche una fama assai lunga, pur sempre ottenuta, per successive vicende di piccoli uomini destinati a morire, piccoli uomini che non conoscono neppure se stessi, tantomeno un altro uomo già morto prima, in tempi antichi. Colto da un misterioso morbo, forse peste, nell'accampamento nei pressi di Vindobona, durante la terza campagna contro i Marcomanni e i Quadi, che iniziò nel 178 d.C., chiamò vicino a sé il figlio Commodo, dal quale aveva già cominciato a assaggiare purtroppo la sua immoralità e anche la sua crudeltà. Chiese al figlio di portare a termine le operazioni di guerra perché non fosse additato come un traditore, ma questo in realtà rispose che temeva per la sua salute ed intendeva lasciare subito l'accampamento per timore di essere contagiato del male del padre. Marco non lo contraddisse, lasciandolo libero di agire come voleva, lo pregò però di aspettare qualche giorno. Di certo non temeva la morte l'imperatore, digiunò per 4 giorni per accelerarla. Il 6° giorno chiamò a sé gli amici più intimi e chiese loro: «Perché piangete per me?» E poi, vedendo che si allontanavano, temendo il contagio, disse: «Vedo che volete congedarvi da me, ma io lo faccio prima e vi saluto». Il 7° giorno, viste le sue condizioni, chiamò di nuovo accanto a sé il figlio, poi, dopo averlo allontanato, si coprì il capo come volesse dormire e durante la notte spirò. Era il 180 d.C. Parti dunque e il tuo cuore sia sereno e propizio. Sta pur sicuro, sereno e propizio è anche colui che dissolve. Marco Aurelio, Pensieri. L'imperatore Marco Aurelio si sentì cittadino del mondo, costretto a riconoscere l'impero come unico strumento di convivenza e con cui poter realizzare, sia pur in minima parte, la fratellanza degli uomini, ritenuto dai romani uno dei 5 imperatori buoni. A memoria di Marco Aurelio fu eretta dopo la sua morte la bella e altissima colonna per ricordare proprio le vittorie sul fronte germanico danubiano, alta 42 metri. La colonna era sormontata da una statua dell'imperatore, ma naturalmente quando arrivò la chiesa vi pose quella di San Paolo, più o meno come fece con la statua di Traiano, sostituendola con quella di San Pietro. Sentiamoci un brano musicale, U2 con Beautiful Day e Van Halen. A tra poco.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day to let it get away. You're on the road, but you got this town. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day to let it get away. It's a beautiful day.
Siamo anche arrivati alla fine della nostra puntata insieme, però prima di lasciarvi vi ricordo gli appuntamenti della Perla Nera di Novara. Prima fra tutti, domani sera, ora 21, torna alla Perla Nera, al timone, il nostro Fabio che ci racconterà la storia di Zakk Wylde. Mentre martedì, ore 15, musica e cultura, tornerà invece la Cristina, in compagnia di Emanuele Mastrangelo, dove racconteranno il 28 giugno del 1914, praticamente l'attentato di Sarajevo, che poi è l'inizio della fatidica Prima Guerra Mondiale. Non mi resta a questo punto che salutarvi, augurarvi un buon pomeriggio, una buona continuazione con i programmi di Radio Bandiera Nera, e ho deciso di salutarvi con Z0 Alfa, Morimondo. Alla prossima!
freddo al cuore o nel freddo che è da fuori. Che tu sia prigioniera o assopita dentro me, che tu sia su una moto